Radio Giornale.
Le derive violente sono dietro l'angolo e la città di Berna vieta le manifestazioni non autorizzate contro le misure anti-Covid. Tra i miei obiettivi, una maggior visibilità di tutti i membri del municipio, le parole di Michele Foletti, nuovo sindaco di Lugano. Il clan Casamonica è un'organizzazione mafiosa, il verdetto del processo giunto ieri a sentenza, dai 19 ai 30 anni di carcere per 40 imputati. Lo sport Ambri Piotta Rapperswil e Lugano Zugo questa sera dalle 19.45 per la settima giornata del campionato di hockey. Basta manifestazioni non autorizzate contro le misure anti-Covid. Lo ha deciso la città di Berna dopo i violenti tafferugli scoppiati in occasione del corteo di protesta di giovedì scorso davanti a Palazzo Federale, in previsione di nuovi raduni che si stanno organizzando tramite le reti sociali per dopodomani. Sentiamo Monica Fornasier.
Disordini, scontri e violenze erano stati tali da richiedere un duro intervento della polizia con cannoni ad acqua, proiettili di gomma e lacrimogeni, tanto che il giorno dopo si parlava addirittura di sventato attacco a Palazzo Federale. Scene che le autorità di Berna non vogliono più vedere. Tolleranza zero quindi nei confronti di raduni e cortei non autorizzati, organizzati in particolare sui social e canali come Telegram. La città ha deciso di reagire così dopo che sulle reti sociali hanno iniziato a diffondersi da una parte un nuovo invito a radunarsi a chi si oppone alle misure anti-Covid, dall'altra un appello a una contromanifestazione. Il tutto per dopodomani.
C'est aussi une invitation aux manifestants de s'annoncer.
Intervenuto alla Radio Romanda, il sindaco Alec von Graffenried ha sottolineato che il municipio riconosce il bisogno e il diritto di esprimersi su questioni politiche e sociali scendendo in piazza e, ribadendo la sua disponibilità al dialogo, ha invitato i promotori a prendere contatto con le autorità per ottenere l'ok, così da permettere anche alle forze dell'ordine di organizzarsi per garantire lo svolgimento nella calma della protesta. È l'unico modo in cui il diritto alla libertà d'espressione può essere esercitato in maniera pacifica, ancora sottolineato. Non è quindi escluso che la manifestazione di giovedì venga autorizzata.
Vietato ai cani e ai non vaccinati. Una scritta, un adesivo incollato per provocazione sulle porte di diversi negozi di Ginevra, ma che sui social ha creato ulteriore confusione e malessere rispetto alle misure sanitarie. Sentiamo Lucia Mottini.
Hanno agito nel weekend incollando la scritta bianca su sfondo rosso sulle porte di diversi negozi del centro. Sotto si poteva leggere un'iniziativa di cittadini responsabili e solidali. Tutto provocatoriamente ironico, ma il problema è che molti hanno preso la scritta per veritiera. Alcuni hanno fatto il collegamento con altre scritte discriminatorie del passato, quelle apparse alla fine degli anni 30, vietato ai cani e agli ebrei. O in Svizzera negli anni 70, sull'onda delle iniziative Schwarzenbach, vietato ai cani e agli italiani. Per questo alcuni, ad esempio Maya, prendendo la cosa sul serio, si sono scandalizzati. Inaccettabile, quasi mi passa la voglia di leggere, scrive su Twitter vedendo una foto della vetrina di una nota libreria. Almeno è chiaro, rincara Polvere di Stelle, ai loro occhi non siamo più esseri umani. Per fortuna c'è anche chi ha captato la provocazione. Evidentemente è uno scherzo di cattivo gusto di cui i commercianti sono le vittime, scrive Ann, e c'è chi intelligentemente è andato a verificare, notando che l'adesivo è stato incollato dall'esterno. Ed è proprio così, non c'è nessun divieto d'entrata nei negozi, dove invece si richiede a tutti l'uso della mascherina e del gel disinfettante. Contro gli autori anonimi della provocazione, il proprietario della libreria immortalata prevede una denuncia e ai clienti ricorda: i non vaccinati sono sempre i benvenuti e del resto anche i cani.
Ora Lugano, dove il vice sindaco Michele Foletti è stato l'unico dei municipali a candidarsi per succedere a Marco Borradori e diventerà quindi ufficialmente sindaco il 4 ottobre. Non avrei mai voluto diventarlo in questo modo, ha dichiarato. Intanto per il nuovo vice la partita è ancora tutta da giocare. Chiara Nakaroglu.
Classe 1966, Michele Foletti fa politica da oltre 25 anni nella Lega dei Ticinesi. Nel 1995 subentrò in municipio Lugano proprio a Marco Borradori, scomparso lo scorso 11 agosto.
Per me non è un giorno di festa, assolutamente, è più che altro un giorno di grande responsabilità.
Responsabilità, ma anche differenze rispetto al suo predecessore. Che sindaco sarà Michele Foletti?
Ma sarò un sindaco che cercherà di condividere il più possibile con i miei 6 colleghi di municipio, soprattutto anche la presenza sul territorio e agli eventi organizzati dai tante associazioni che ci sono a Lugano, proprio perché credo che sia doveroso anche permettere ai miei colleghi di essere presenti in quegli ambiti che sono di loro competenza.
Se la strada verso il sindacato è priva di ostacoli, è più aperta che mai la partita per il vice. Gli interessati sono almeno 2, il leghista Lorenzo Quadri, il più votato dopo Foletti alle elezioni dello scorso aprile, e il liberale radicale Roberto Badaracco. Conteranno i voti personali o gli equilibri politici? Foletti non si sbilancia.
Direi di aspettare di avere ufficialmente un sindaco e nel frattempo ognuno di noi farà le proprie riflessioni. Sicuramente ci parleremo tra colleghi in modo che poi al 7 di ottobre faremo quella discussione in seduta in municipio.
Ma quando andrà a votare ragionerà da leghista? Leghista o da sindaco?
Farò le mie riflessioni in una settimana di vacanza che spero di riuscire a prendermi settimana prossima, anche perché poi mi sa che di tempo per fare vacanze ce ne saranno veramente poco.
Ora all'estero, in Canada, il partito liberale del premier uscente Justin Trudeau ha vinto le elezioni legislative anticipate, questo secondo le prime proiezioni dei principali media locali. Le elezioni erano state richieste a metà agosto proprio dallo stesso Trudeau con l'obiettivo di consolidare il suo potere. Una scommessa che, sempre secondo le prime proiezioni, non avrebbe però del tutto vinto, perché così come quello uscente il prossimo sarà un governo di minoranza. Non criminali comuni, Casa Monica sono veri e propri mafiosi. A stabilirlo i giudici del Tribunale di Roma, che hanno emesso 40 condanne pesanti, dai 19 ai 30 anni di detenzione nei confronti dei vertici del clan di origine Sinti. Una sentenza di primo grado importante perché riconosce l'aggravante mafiosa. I dettagli da Roma con Anna Valenti.
Delinquenti di bassa lega, semplici cravattari, come in romanesco si definiscono usurai e strozzini, avvezzi a usare le maniere forti con i loro creditori, ma non mafiosi. Questa è in sintesi la strategia difensiva adottata dagli avvocati dei boss e di alcune figure apicali del clan Sinti, originario dell'Abruzzo, che da decenni teneva sotto scacco interi quartieri del quadrante sud-est di Roma. Niente di più lontano dalla realtà per i giudici del maxi processo. Per loro i Casa Monica sono una vera e propria associazione a delinquere di stampo mafioso. E questo perché i reati contestati, estorsioni, usura, detenzione di armi, spaccio di droga, erano portati avanti dai membri del clan con una tale forza di intimidazione da creare totale assoggettamento nelle vittime. Prove ne sono e non ricordo, e non lo so, pronunciati da molti testimoni, alcuni dei quali fuggiti all'estero per non affrontare i 44 imputati. Nessuna vittima inoltre si è costituita parte civile. Per gli inquirenti si tratta di un'associazione autoctona strutturata su più gruppi con legami familiari. Una sentenza importante, anche se solo di primo grado, che giunge dopo 3 anni dall'inchiesta che ha permesso di assestare un duro colpo al clan, portando al sequestro e al simbolico abbattimento di 8 villette abusive. Gramigna è il suo nome, esattamente come l'erba cattiva che ha potuto proliferare indisturbata prendendo il controllo di ampie fette di territorio, che nell'impunità ha potuto stringere sodalizi con altre organizzazioni mafiose e che ha potuto essere estirpata grazie soprattutto al coraggio di tre pentiti.
Trovano conferme le ipotesi sulla dinamica dell'uccisione dello scienziato Mohsen Fakhrizadeh, considerato il padre del programma nucleare iraniano. Un'inchiesta del New York Times ricostruisce i dettagli dell'attacco, una mitragliatrice azionata a distanza. Altri particolari da Gerusalemme con Michele Giorgio.
L'Iran smentisce, Israele tace, ma gli esperti appaiono credibili le rivelazioni fatte dal New York Times sull'uccisione attribuita al Mossad israeliano del padre del programma nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh, realizzata a fine novembre di un anno fa con un clamoroso agguato in strada. Dopo aver intervistato anonimi funzionari iraniani, americani e israeliani e ripreso le dichiarazioni rilasciate ai giornali dalla famiglia Fakhrizadeh, il quotidiano statunitense ha scritto che il servizio segreto israeliano ha fatto ricorso all'intelligenza artificiale. quale l'omicidio sarebbe stato eseguito da un robot killer di fabbricazione belga, una mitragliatrice telecomandata adattata per l'operazione in grado di sparare 600 colpi al minuto. Il Mossad l'avrebbe montata su un camioncino ed azionata da remoto all'arrivo dell'auto con lo scienziato a bordo grazie ad un collegamento satellitare, una sorta di tiratore scelto ad alta tecnologia che, aggiunto il New York Times, è stato tanto preciso da risparmiare la moglie dello scienziato che viaggiava con lui. Gli agenti israeliani avrebbero distrutto in parte le prove facendo esplodere il camioncino, Teheran nega, ma subito dopo l'agguato furono proprio più fonti iraniane a riferire di uno scontro a fuoco. Israele invece non commenta e con il silenzio avvalora la ricostruzione fatta dal New York Times.
E siamo alla pagina sportiva, che si divide oggi soprattutto tra hockey e calcio, ma non solo. È così, Paolo Laurenti?
Sì, noi partiamo dal calcio perché in Superliga si apre la settima giornata con Zurigo Servette alle 20:30, mentre il debutto ufficiale da allenatore non più ad interim del Lugano di Mattia Crocitorti è previsto per giovedì in casa contro il Grasshopper. Ricordiamo appunto che ieri la dirigenza del club ha confermato Crocitorti sulla panchina bianconera per questa e la prossima stagione. In Italia, nel posticipo della quarta di Serie A, Udinese-Napoli 0-4, oggi già al via il quinto turno con tre partite tra le quali Fiorentina-Inter. Si gioca anche nel campionato di hockey svizzero, entrambe in casa le ticinesi, l'Ambri Piotta ospita il Rapperswil, mentre a Lugano arriveranno i campioni svizzeri dello Zugo. Si diceva non solo calcio e hockey, sì, perché anche il ciclismo, che ieri ha regalato un argento amaro comunque ai mondiali in Belgio per la rossocrociata Marlene Reusser, che invece puntava all'oro, invece ha dovuto accontentarsi, diciamo così, della medaglia d'argento per solo 10 secondi.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radio Giornale, la seconda alle 8 su Rete 1, alle 8:30 su Rete 2.
Radio Televisione Svizzera.